Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, oggi parliamo di torte inglesi. No, parliamo di torte e parliamo di inglese, ma anche di chatbot. Perché? Stavo navigando sul web, sui social, a un certo punto mi arriva una pubblicità di un nuovo modo per imparare l'inglese e dice: guarda, installa questa applicazione e poi potrai impararlo, una cosa del genere. Vabbè, la installo. Questa applicazione si chiama EWA, quindi EWA, Eva con la W però, Eva, EWA, esattamente è EWA. Come funziona? Funziona come chatbot, quindi una volta installata ti fa delle domande, proprio come se fossi in una chat con qualcuno, ti dice qual è il tuo nome, quanti anni hai e quali sono i tuoi obiettivi, quindi se vuoi parlare... se vuoi parlare fluente, vuoi seguire i telefilm o altre cose di questo genere. Un aspetto importante è la valutazione immediata del livello del partecipante per fargli le domande giuste. Quindi gli dice, la chatbot chiede, che livello sei di inglese? E uno dice 0, principiante, intermedio, esperto. Ho messo intermedio e il chatbot immediatamente mi risponde, ok, adesso controlliamo. Cosa che non mi è piaciuta molto, perché mi chiedi, c'è cioè un'aspettativa, però poi dici, vabbè, ti metto in dubbio, adesso guardiamo. Ok, comunque la domanda, l'informazione, la verifica me l'aspettavo, perché deve essere fatta così. Come viene fatta la verifica? Anch'essa con un meccanismo di chatbot, con delle risposte automatiche. La cosa che mi ha, diciamolo, esperto di chatbot, la cosa che non mi è piaciuta è la velocità di risposta, sempre identica. Bisogna dare delle pause, ok? Quindi nel momento in cui si sviluppa un chatbot, per dare sempre più un mood conversazionale, non si può avere sempre dei tempi identici. È come se io parlassi sempre a questa velocità costante che voi mi dà, ferma, un attimo. Ci sono dei tempi, anche inventali, random, qualche millisecondo, centinaio, decimo di secondo in più, ma dallo, che sia variabile, sia un po' rasserenante anche per il cervello. Invece molto bella l'idea inserire all'interno della conversazione anche degli elementi animati. Praticamente sono GIF animate, brevissime, per commentare il contesto della domanda. Ah, bravo, sei forte! Allora vedi il famoso attore che fa yeah! Ecco, queste sono le famose GIF animate, inserite all'interno del chatbot. Quindi, fin qui tutto bello. Nel momento in cui sono state fatte le domande per verificare il mio livello, ho trovato sinceramente qualche difficoltà di troppo, rispetto a quelle che mi aspettavo, perché mi era stato chiesto il livello intermedio. Ecco, quindi attenzione alle aspettative, e questo è proprio quando ho realizzato il corso dedicato alle interfacce conversazionali, chiamato iaconversazionale.it, abbiamo realizzato insieme gli approfondimenti su questi aspetti. E uno di questi è: se io faccio una domanda e rispondo e poi le frasi successive non sono coerenti a quello che io ho risposto nel frattempo, ecco che c'è un senso di disagio che non favorisce l'andare avanti. Comunque, al di là di questo, perché ho ritenuto queste domande troppo difficili? Perché nell'estrarre delle clip da YouTube, come ormai fanno molti corsi di inglese, hanno messo a un certo punto una frase di un bambino che appena premi play dice subito qualcosa, ma si vede che il taglio non è stato fatto bene, quindi parte immediatamente, ma un istante dopo che lui ha iniziato a parlare. La parola è brevissima, la clip dura meno di mezzo secondo e io devo capire che cosa ha detto quel bambino. Non ci si capisce, proprio nella maniera più assurda. Poi un'altra cosa che assolutamente non mi è piaciuta in queste domande è stata la richiesta di capire una parola che veniva palesemente pronunciata da un personaggio inglese, una donna inglese, americana, perché non era italiana sicuro, però a fianco c'erano solo parole italiane. Cioè, non dovevo riconoscere una parola inglese, dovevo riconoscere una parola italiana. Cioè, va bene, ok, sono italiano, basta, cioè, non è che devo dimostrare essere italiano. Quindi la prima domanda per sapere se riconosco le parole inglesi è stata praticamente, ma ci senti o non ci senti? C'era sta persona inglese che parlava in italiano. Situazione alquanto strana e quindi fa capire come la scelta dei contenuti per poi verificare il livello deve essere migliorata, perché queste parti emozionali di comunicazione che non mantiene un mood costante inficiano una qualità della conversazione. Altre domande invece veramente adeguate, si capisce e va bene. Sono anche poche. L'aspetto che non mi è piaciuto per niente, e per cui l'ho disinstallata subito, alla fine mi dice ok, quindi il tuo costo è di 18 euro al mese, però clicca qui per avere il primo o i primi tre mesi, non ricordo, gratis. Dopodiché sarà a pagamento. E questo meccanismo che anticipa la decisione di pagamento non va bene, anche se è gratuito. Cioè si vuole far passare un periodo di prova gratuito come un qualcosa senza impegni. In realtà poi ti parte l'abbonamento subito. Io no, voglio decidere dopo l'abbonamento. Questa è una di quelle esagerazioni nel marketing per cui ti fa le prime domande e poi alla fine ti dice ok, devi pagare tot. Io non so questo quanto porti in più, ma sicuramente fa abbandonare un certo numero di persone. Quindi io gli auguro che abbiano fatto i loro calcoli, vedere quanti ne perdono e quanti invece convertono in più. Però questa forzatura forse dipende solo che ho più di 50 anni e i giovani invece provano tutto e via. Però ecco, io capisco che questa app è pensata per i giovani che vogliono provare, poi se ne dimenticano e si trovano a un certo punto a dover pagare questi importi. Attenzione che appunto possono essere sempre importi anche obbligatori per tre mesi, due mesi, mensili, minimo un anno. Di solito comunque si dà la possibilità di recedere dopo un mese, quindi ci sta. Però essendo un corso online non c'è il rimborso di quello che hai speso, va bene? A parte le ultime modifiche che ho visto nei meccanismi di pagamento di Apple e di Android, che consentono comunque entro pochi un tempo molto limitato, molto ristretto, non certo quelli della direttiva europea, di ripensarci. Ma ripeto, le direttive europee per i corsi non prevedono un recesso, perché tu nel momento in cui ti iscrivi puoi seguire tutto. E poi comunque il corso viene preparato. Diverso per un corso che è diviso veramente in 10 momenti di incontro diversi, e allora lì per evitare discussioni è meglio contrattualmente prevedere tutto. Comunque, ecco, questo era per dare una indicazione di come ci sono delle logiche giustamente dietro, vanno verificate sul campo, però alcuni sono proprio degli errori nel gestire la conversazione. Il risultato finale è che questa app mi ha fatto venire una gran voglia di ricominciare a usare Cake, ecco l'argomento di cui parlavamo sin dall'inizio, cioè Cake, quella applicazione di cui vi ho già parlato tempo fa, per imparare l'inglese, che è basata sul fatto che tu dedicherai 5 minuti ogni giorno. Per inciso, IWA permette, a un certo punto tra le domande dice: vuoi che ti avviso ogni giorno a una certa ora che puoi imparare? E uno può rispondere sì o no, oppure salta. Anche lì il salta è scritto piccolino e il sì invece, o l'orario invece è impostato grande. Comunque, essendo una chat, lo si vede abbastanza facilmente, ecco, non è una cosa particolarmente nascosta. Quindi questo meccanismo di starti dietro e di di starti dietro, darti la possibilità di ricordarti che hai 5 minuti per imparare l'inglese è molto bello. Mi piace molto di più Cake, che appunto ha sempre dato una possibilità d'uso gratuito di starci dietro e poi dire: guarda, adesso hai fatto un certo numero di tentativi, se vuoi fare più tentativi per imparare questa cosa devi pagare, e comunque un importo inferiore. Però non è proprio il problema dell'importo, e l'aspetto che mi è piaciuto di più di Cake è che ti dà un breve video, tu lo puoi riascoltare diviso in 6-7 step, quindi una frasetta di 30 secondi divisa in 6-7 step, dove ogni singola frase che è scelta per essere un po' al tuo livello, un po' più difficile, automaticamente, senza chiederlo, fa sì che tu effettivamente impari. Poi le parole che non hai imparato, nel tempo lui te le ripropone, te le richiede. Quindi mi sento molto più seguito da un software fondamentalmente un po' più tradizionale, ma assolutamente innovativo nella fruizione dei contenuti, che è quello che mi interessa, poter riascoltare una frase pronunciata male, piuttosto che un'interfaccia totalmente chatbot, che trovo anche più lenta, un po' pedante, un po' tediosa, un po' mi impone di seguire un percorso, quando, ok, fammi vedere il contenuto e vediamo. Ecco, questa dei tempi è tipico, un altro problema tipico dei chatbot. Questo che cosa significa? Significa che i chatbot non vanno bene per insegnare l'inglese? Ma io assolutamente credo che possano andare bene. Però il tempo di una conversazione non deve essere tale da far rimpiangere applicazioni software. Quindi un altro criterio valido per valutare l'efficacia di una interfaccia chatbot è vedere se lo stesso risultato si ottiene meglio con i software tradizionali. Voi direte: ovvio. Non è affatto ovvio. Questo è un aspetto che va gestito. Chiaramente chi vuole un'interfaccia chatbot perché è moderna e poi sviluppa un software un servizio di conversazione, poi a quel punto dice: ok, la conversazione è principe, quindi vado avanti con quella. E allora lì è difficile andare a capire dopo se era la cosa migliore, perché è stato realizzato dopo. E questo fa perdere tante vendite di chatbot, a meno che non ci sia già una demo attiva e funzionante che uno vede e dice: ok, così com'è mi piace. Ma, ripeto, per me la domanda che si dovrebbe porre chi poi sviluppa software del genere è: ma questa soluzione, sulla base di quali criteri io posso individuare che è migliore per il mio business? Ecco, questo è il punto centrale che mi porto spesso dietro a spiegare. Ecco, poi do anche le soluzioni per migliorare qualcosa già realizzato, ovviamente. Però vi volevo passare proprio questa cosa, perché vedremo che negli anni sarà sempre, sempre più importante guardare il funzionamento delle interfacce. Una cosa che ho già avuto modo di spiegare anche per disabilidigitali.it, perché un'interfaccia ottima per un disabile, un'interfaccia buona per un disabile è una interfaccia ottima per un normodotato. Quindi questa attenzione alle interfacce dovremmo vederla sempre di più. Poi ci sono altri trucchi, altri aspetti, via di seguito. Ricordate, la conformità dei siti e dei servizi online agli standard WCAG, che sono quelli che consentono di misurare quanto un servizio è fruibile da parte di un disabile, saranno presto obbligatori anche per tutti. Per questo approfondimento guardate tutti su disabilidigitali.it. Un caro saluto a tutti, Spataro, Caffè 2.0. Condividete! Alla prossima!